è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco como una muchachita. Baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno.
Siete in diretta con la Zanzara alle 18:34. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. A un certo punto, era sabato sera, mi arriva una mail inquietante. La introduciamo così.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Ebbene sì, era una mail del divino Telma.
Con tanta voglia di aiutare, ma tanta di mangiare.
Anzi, la cancelleria privata del divino Telma. Caro Parenzo, ascolta.
Ecco.
Ascolta il comunicato stampa. Cancelleria privata del divino Telma. Circa l'attentato a Maurizio Belpietro.
No.
Sì, ebbene sì, anche lui
interviene su tutto ormai, è un dichiaratore pazzesco.
In risposta ai quesiti dei media, quali quesiti poi voglio capire, concernenti l'attentato tra virgolette al dottor Maurizio Belpietro.
Ma chi gli ha chiesto niente?
Il divino maestro Telma così vaticina. Noi, non crediamo vi sia stato un attentato. Capito? Le indagini confermeranno che è oltremodo arduo poter dimostrare tale assunto al di là di ogni ragionevole dubbio. Ti prego di non ridere davanti ai vaticini del...
No, ma non ho rido, sto iconati, sto male, ormai la farsa è diventata una tragedia, perché voglio dire che anche...
Aspetta, Vico, ho finito.
Le indagini, Vico, anche, il divino, ma io non so, ma che...
Chi ha orecchi per intendere, intenda. Bah, cosa vuol dire? Il divino maestro ha parlato, la questione è chiusa.
Ma come chiusa? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma non hai commentato? Cioè adesso, Otella che commenta l'attentato al direttore Belpietro. E cosa ha fatto? Delle indagini? Ha aperto la bacchetta magica?
No, ha vaticinato, ha vaticinato. Che vuol dire?
Ha vaticinato. Il serpente che ha sulla testa quel cappello, evidentemente, no? Ha, come dire, lo ha preso, lo ha usato come verga, come Mosè. E
ha vaticinato e ha diffuso ai media, che evidentemente aspettavano questo responso.
Tutti in ansia per capire le indagini, il vaticino del divino.
Questa roba qua mi è arrivata esattamente alle 21:47 di sabato 2 ottobre. Pensa un po'.
Denuncio per spamming. Io, guarda, giuro, se mi arriva un vaticino di hotel, me lo denuncio per spamming. Io rimando indietro. Rimane indietro per posta prioritaria.
Ti prego, non mi fare ridere. Mi hai risollevato la giornata, che era piuttosto grigia finora.
No, ma perché?
Ero un po' abbacchiato.
Che non osi mandarmi queste cazzate, il divino? Sulle cose che
dillo. Non osi mandare il divino.
Non osi mandarmi i suoi vaticini, perché intanto la carta costa, quindi non, se devo fare una stampata non lo faccio con queste sue indagini o vaticini supposti. La denuncio per spamming. Poi si informi per capire che cos'è lo spamming.
No, lo saprà, il divino ha 3 lauree. Lo saprà.
Ma che lauree? Noi del... Ma poi cosa ha fatto? Delle indagini? È andato lì sull'uomo?
No, ma non c'è bisogno. Nei vaticini del mago, scusa, del divino, non c'è bisogno. Comunque passiamo ad altro. È una piccola indagine tra i nostri ascoltatori. Anzi, un piccolo quesito. Ho letto qualche giorno fa È un articolo che mi ha passato l'amico Matteo Dotto di Controcampo, il quale mi ha detto leggi questa cosa qui, è abbastanza allucinante, e io puntualmente vi riferisco, cari ascoltatori, perché voi dovete indovinare da quale giornale viene questa cosa qui. Non è molto difficile, però qualcuno potrebbe anche avere dei dubbi. Il titolo dell'articolo era questo, articoletto, piccolo articolo: Papà Angelino passa dall'asilo. Papà Angelino passa dall'asilo. Vi leggo. Il papà che non t'aspetti. Lunedì scorso, in tarda mattinata, all'uscita di un asilo privato al quartiere Parioli di Roma, è spuntato niente meno che Angelino Alfano. È come se fosse strano che Alfano va a prendere i figli. Comunque, il guardasigilli andava a prendere il suo bimbo. Con discrezione, come un genitore qualsiasi. E infatti la scorta si è mantenuta a debita distanza, assicurano i presenti. Che presenti che hanno fatto? Hanno chiamato questo giornale? Comunque, Alfano, vestito di scuro, elegantissimo come sempre, non è certo passato inosservato tra le mamme, attraendo inevitabilmente i loro sguardi. E il ministro della giustizia, da galantuomo siciliano, come si conviene, ha salutato le donne che erano assieme a lui in attesa dei pargoli, galante e sorridente, nelle strette di mano. Ripeto, violini, adesso voglio i violini. A questo punto voglio i violini. Via, violini. Ve la voglio rileggere se qualcuno avesse così perso qualche passaggio fondamentale. Il titolo è questo. Il quiz seguente è: quale giornale settimanale, quotidiano o mensile ha pubblicato questo articolo? Papà Angelino passa dall'asilo, questo è il titolo. Il papà che non ti aspetti. È fondamentale, sì.
Quasi quanto il vaticinio. Quasi.
Esordiamo con queste due notiziole così. Il papà che non ti aspetti, lunedì, più velocemente leggo, Lunedì scorso, in tarda mattinata, all'uscita di un asilo privato al quartiere Parioli di Roma, è spuntato niente meno che Angelino Alfano. Nella foto, perché c'è anche la foto di Alfano sorridente con la giacca a tracollo. Il guardasigilli andava a prendere il suo bimbo con discrezione, come un genitore qualsiasi, e infatti la scorta si è mantenuta a debita distanza, assicurano i presenti. Alfano, vestito di scuro, elegantissimo come sempre, non è certo passato inosservato tra le mamme, attraendo inevitabilmente i loro sguardi. E il ministro della giustizia, da galantuomo siciliano come si conviene, ha salutato le donne che erano assieme a lui in attesa dei pargoli, galante e sorridente, nelle strette di mano.
Regime.
No, regime no, però.
Pezzo da regime, direbbe qualcuno.
Il signor Paolo da Macerata, poi abbiamo altro, naturalmente molto altro, però voglio sentire subito gli ascoltatori questa sera, tralasciati da noi colpevolmente, caro Davide, nelle ultime settimane.
Sì, abbiamo preso troppo spazio.
Abbiamo preso troppo spazio.
Tutti. Sono abbiamo... una pecorella smarrita, come direbbe.
Sei una pecorella smarrita, ammettila, sei smarrita.
Un po' a quello che hai in testa.
Hai bisogno del divino. Paolo da Macerata. Ah, non abbiamo detto, Parenzo oggi si trova ad Assago.
Adesso sto andando, sì, ho appena finito una riunione ad Assago e mi sto dirigendo alle Terme di Milano con il direttore Aleotti.
Ah, il direttore Aleotti alle Terme di Milano, quelle a Porta Romana?
Quelle un po' più...
Beati voi. Vabbè, non vogliamo sapere cosa fate.
No, faccio pubblicità.
No. Paolo da Macerata, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, Cucina, io volevo farle semplicemente una critica, se le permette. Io l'ascolto praticamente da quando è nata la Zanzara, che ormai sono 5-6 anni che io, lavorando tutto il giorno, ascolto Radio 24. E le volevo dire, le suggerirei di cambiare quella registrazione che c'è all'inizio, in cui l'ascoltatore dice che ascoltare la Zanzara è come passare al bar sotto casa. Questo era quando noi intervenivamo...
Ma lei sta intervenendo, Paolo, perché si lamenta? Intervenga e dica la sua.
Perché... faccio parlare.
Io lascio parlare. Lei critica il fatto di non intervengono gli ascoltatori, pur intervenendo, che è abbastanza.
Gli ascoltatori intervengono pochissimo. Poi critico un altro fatto, cioè prima era molto interessante la trasmissione, che si parlava di tutto ciò che avveniva, quindi uno poteva tranquillamente proporre un argomento, perché magari durante il giorno
proponga, Paolo, proponga.
Oggi,
ma perché
si parla solo esclusivamente di politica e delle chiacchiere dei politici.
Guardi, di politica si è sempre parlato in questa trasmissione,
sì,
forse lei
è vero,
forse
è vero,
lei
è vero. È vero, però ultimamente è monotematica la cosa, cioè tutti i giorni le chiacchiere dei politici, ma chi se ne frega di quello che dicono?
Ho capito, caro Paolo, a parte che, come dire, Parenzo, c'è la famosa libertà, no? La famosa libertà, in vero, questo caso, vero, non del telecomando, ma della, della frequenza.
No, però
che...
lui ci ascolta, quindi vuol dire che è un periodo che ascolta, anzi, che ha sempre continuato ad ascoltare. Quindi...
Infatti, ma noi infatti non le stiamo suggerendo di cambiare stazione, per carità.
Io, guardi, non è che la chiamo perché se cambio io cambia il mondo, cioè io effettivamente ultimamente ogni tanto cambio perché
ci dispiace.
Il
tema di oggi, dice Parenzo, secondo lei qual è? Per esempio, mi faccio un esempio, il tema di oggi qual è?
Ma cioè io non è che ho telefonato per proporre il tema di oggi, io dicevo
ho capito,
questo,
però uno non è che
prima, in anteprima ha detto oggi parleremo del comizio di Berlusconi, si è dimenticato di dire due o tre parole finali, chi se ne frega del comizio di Berlusconi?
Ho capito, cioè, ma scusi, però abbia pazienza, questa è la sua scaletta personale che va benissimo.
No, non è che la mia scaletta personale,
no,
cioè,
ma va benissimo
dire,
la scaletta personale
parlare.
Lei dice chi se ne frega e con questo dice che ci sono altre cose più importanti, per esempio di cosa parlerebbe?
Le faccio un esempio, ultimamente negli ultimi periodi è successo magari che qualche donna è morta di parto perché negli ospedali italiani non si sa più i medici se sono laureati o se sono laureati con
caro Paolo no, caro Paolo, lei però ora va benissimo, certamente le donne che muoiono di parto sono argomenti più importanti del comizio di Berlusconi e di chiusura della festa del PDL a Milano, non c'è dubbio, i problemi della sanità in Italia, però se lei vuole trovare un approfondimento su questi temi qui mi pare che si sia sbagliato, abbia sbagliato la trasmissione, insomma, ha capito Paolo, io non ho mai parlato, anche prima, diciamo anche mesi fa, non ho mai parlato di queste cose.
No, gli dicevo questo, però io mi ricordo che qualche anno fa io lo ascolto da quando ho cominciato.
No, ma appunto qualche anno fa
me ne perdoni,
no,
però
Paolo, io non la voglio, per carità, lei è un nostro ascoltatore e noi vorremmo tenerla con noi, però le sto dicendo che lei mi suggerisce un tema che francamente qui alla sera non abbiamo mai trattato, perché non perché non sia importante, perché come lei sa le trasmissioni hanno un taglio,
una cifra diversa, la cronaca,
l'approfondimento sulla mala sanità, su quello che vogliamo, Paolo, è così, se lei vuole trovare un approfondimento su perché le donne muoiono di parto in Calabria o non so dove,
Cruciani, era solo una critica costruttiva, sta a lei accettarlo meno tutto quanto.
No, ma io accetto,
non ho la verità assoluta, capisce?
Ho capito. Però guardi che dei comizi di Berlusconi ce ne siamo sempre occupati qui alla Zanzara, di un anno fa, di due anni fa, di tre anni fa, di quattro anni fa, di cinque anni fa.
Certo, ma non parliamo solo di quello, non parliamo solo delle chiacchiere di cialtroni tipo Telma o di Ciarrapico, cioè parliamo anche
questo paragone a Telma Ciarrapico, sa che mi è piaciuto? Questo è molto bello.
Guardi, sotto certi aspetti sono insomma differenti per argomenti differenti, ma sono dei cialtroni.
No, ecco, io però non offenderei Otelma, perché io non sono mai arrivato a tanto, amico mio.
Addirittura, cioè tra Otelma e Ciarrapico tu preferisci Otelma, Parenzo?
Eh beh, c'è delle regole, certo. Almeno di dire simpatico, vesti in modo eccentrico, ha dei serpenti sulla testa, quell'altro vuol mettersi la kippa.
Ma oggi Ciarrapico, però, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: anch'io mi sono messo la kippa, non ce l'avevo solo con fini. Nel 1944 salvai una famiglia israelita. È vero che c'è la comodità e un po' la moda di dire quando uno dice una cosa scorretta: anch'io ho aiutato gli ebrei.
No, ma io ho aiutato gli ebrei, certo, ho tantissimi amici ebrei, però.
Però eccetera, come ho tantissimi amici gay
con gli ebrei, ha fatto un casino il povero Ciarrapico, insomma si occupi di Ciociaria oggi, che è un giornale fondamentale.
Come quando uno dice, no, ho tanti amici omosessuali, però poi
però
mi stanno traffico, torniamo subito.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco.
Ogni tanto i politici, anzi togliamo ogni tanto, spesso se ne escono con delle proposte surreali. Una di queste è uscita oggi da Carolina Lussana, parlamentare della Lega e credo vicepresidente di qualche, anzi vice capogruppo della Lega alla Camera, la quale dice che nei talk show dovrebbero apparire le cifre degli stipendi dei politici. Non solo quelle degli stipendi dei politici, anzi no, perché quelle dei politici si sanno, secondo lei. Invece dovrebbero venire fuori anche le cifre degli stipendi dei conduttori, degli ospiti, non so cosa. Sentiamo.
Sì, cittadini vogliono conoscere quanto guadagniamo, lo possono fare tranquillamente. Quindi mi sembra corretto anche per coloro che magari non hanno dimestichezza di internet o di altri strumenti informatici, quando assistono a un talk show, vedere scorrere nei titoli di coda sia il compenso del conduttore sia il compenso di tutti i partecipanti.
Ora, Parezzo, tu che stai preparando un talk show, ti rendi conto di questa follia o no? Ma perché uno dovrebbe uscirsene con cose di questo tipo? Perché? Mi domando perché. Perché?
È una follia pura. Cioè, la trasparenza gioca brutti scherzi alle volte. Bisognerebbe avere dei talk show della durata di 4 ore, no? Bisognerebbe fidare la regia.
No, loro dicono nei...
Sì, ci voglie un crawl lunghissimo, nei titoli, uno scorrimento lunghissimo.
Ma poi cosa bisogna riportare? La dichiarazione dei redditi, l'ordo della dichiarazione dei redditi, cosa? E di chi
serve,
poi?
Ma a cosa serve?
Non so, a creare una sorta di grande fratello della...
Questa idea, e poi c'è anche, voglio dire, la battaglia sulla trasparenza che ha lanciato Brunetta, sulla pubblica amministrazione, mi sembra utile. Però adesso non è che possiamo trasformare tutto, che tutti devono per forza mettere in piazza quanto guadagnano. È una roba.
Ma se poi chi se ne frega di quanto guadagnano gli ospiti dei talk show? Ma chi se ne frega? O di chi guadagna Parenzo se conduce un talk show? Eccetera.
Ma se voglio, glielo dico anche, non me ne frega niente, ma figuriamoci. Però,
ma se uno non lo vuole dire, sarà.
Ha il diritto di non dirlo, ma non c'è dubbio. Ma io non capisco, infatti.
Poi c'è la questione della Rai, che è diverso, quello forse è un'altra questione,
No, ma anche lì sapere che un ospite viene, perché Corona ad esempio viene pagato una cifra qualunque, puoi metterlo sotto, ma che cosa aggiunge? Ma chi se ne frega? Se ha fatto ascolto, ha funzionato.
Beh, perché Santoro allora ha tirato fuori per esempio la cifra della sua dichiarazione redditi? Per eccesso di grillismo.
Sì, ma anche per disinnescare un po' di polemiche, per dire va bene, sono trasparente, ecco qua il mio compenso, però io poi nel suo editoriale iniziale ha detto io porto tot pubblicità in più alla Rai, quindi questa mia azienda per la quale lavoro, guardate quanto ha incassato in pubblicità, l'ha fatto anche un po' però.
A proposito di Grillo, caro Beppe, mi segnalano un articolo molto critico del Fatto Quotidiano sulle tue imitazioni, non so dove, però non l'ho ancora trovato, però una mail me lo segnala, ma dovete sapere che in realtà Grillo non vuole venire qui, no? Ci può spiegare i motivi?
No, io non vengo nella radio di dove c'è Crucciani, la Zanzara, questo rompicoglioni che mi telefona, mi fa gli agguati tutte le volte, mi fa le domande su quanto guadagno, sul grillismo. Vada a leggersi il mio sito www.beppegrillo.it, troverà lì tutte le battaglie. Non mi interessa dialogare.
Scusi, ma adesso c'è anche Parenzo, c'è Parenzo, non c'è Telesa.
Parenzo è televenduto, da quando lavora per la Confindustria è venduto all'Aquila della Confindustria, venduto.
Venduto, ma lei è proprio sicuro? Beh, lavora per tante altre, lavora anche con Telesa.
Ma è un venduto, un cretino, non esiste, è morto, è più morto di Cruciani.
Ma pure tutti morti.
Tutti morti, tranne io, il movimento dei 90.000 persone, in piazza c'erano 90.000, 90.000 persone.
Scusi, ma quelli sono 5 stelle, il movimento 5 stelle?
Ma il movimento Meubleu, Hotel Meubleu 2 stelle. Due stelle.
Maria Clara da Roma, 800 24 00 24.
Bel nome, Maria Clara.
Molto bello, sì, Maria Clara, molto bello nome.
Pronto?
Prego.
Eccomi, allora. A parte che io non sono una seguace di Otelma, ma mi avete fatto morire dal ridere.
Seguace.
Ma anche io ho avuto il dubbio.
Insomma, adesso voglio dire, i seguaci di Otelma ancora li devo conoscere, effettivamente. Le pecorelle di Otelma. Prima o poi voglio intervistare una pecorella di Otelma.
Pecorella di Otelma, assolutamente. Però ho avuto anch'io qualche dubbio sul sistema sul modo in cui è avvenuto l'attentato a Belpietro.
Sì.
Fermo restando che sicuramente Belpietro può essere in pericolo, quindi sarebbe giusto avere la scorta, eccetera, eccetera. Non metto in dubbio questo. Ma secondo me non ha una vera scorta, potrebbe avere giusto un sistema detto di sorveglianza a doppia tutela, in cui c'è un angelo custode che lascia l'auto, accompagna il sorvegliato in casa e lascia l'autista in...
Non è l'autista, è un altro uomo della scorta.
Sì, sì.
L'uomo della scorta però deve essere radio collegato con l'autista.
Guardi, però perché lei entra così nel merito perché non le torna qualcosa?
Non mi torna torna qualcosa.
Sì, però devo dire la verità, Maria Clara, tutti noi ci siamo posti tante domande su come possa essere avvenuto, eccetera. Ci sono delle indagini, lasciamo che le indagini facciano il loro corso, ognuno di noi può avere tantissimi dubbi. Lo sa la cosa un po' fastidiosa qual è? È che siccome no, è
che caso di questo tipo no, ha avuto la promozione grazie a un caso di questo tipo,
sì,
dove
ho capito,
hanno trovato l'attentatore.
Sì, D'Ambrosio, sì, la vicenda di D'Ambrosio. Però signora Maria Clara, lo sa qual è il punto? È che io credo che tutti questi dubbi che sono legittimi vengano soprattutto perché si tratta di un giornalista di un giornale come Libero,
no,
e si tratta di Maurizio Belpietro. Primo, no, ma non dico lei, non dico lei, dico in generale questi dubbi vengono soprattutto perché si tratta di Libero. E devo dire la verità che al di là di questo, il fatto che già ci siano migliaia di persone che sul web sostengono che Belpietro se l'ha inventata con tale sicurezza, al di là dei dubbi che ci sono, questo effettivamente mi fa un po' paura, o comunque mi fa riflettere. Al di là, ripeto, dei dubbi che vengono a tutti, perché chiaramente ci sono. Però quello riguarda le indagini. La ringrazio. Federico da Roma, buonasera.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, niente, io volevo parlare riguardo. Adesso ha citato per esempio l'esempio di una parlamentare leghista, mi pare.
La Lussana.
Sì, la Lussana.
Sì.
Mi verrebbe da chiamarla la Lussana. Adesso magari più tardi la chiamiamo. Sono incerto tra la Lussana e Fiamma Nilestra, non lo so, che dici?
Però io lo devo collegare.
Più pop la Lussana,
Più pop, sì, più pop.
Pronto?
La Lussana. Federico,
pronto?
Prego, dica.
Sì, no, volevo collegare anche a un intervento che ho sentito venerdì scorso, mi pare, di la Sonia Alfano.
Ah, sì, te la sei persa, Parenzo, vedo più tardi.
No, c'ero,
ascoltare.
Venerdì ero collegato.
Sì, no, a un certo
sul
punto.
DNA. Ma...
Sì, sul DNA c'eri ancora, sì.
Come
DNA,
no,
sì,
certo, sì. Avevo mia figlia che mi minacciava con un pannolino, ma c'ero.
C'eri. Allora?
E niente, no, trovo che molto spesso questi partiti, come i TV, Lega, ultimamente soprattutto, tendono quasi a parlare più per slogan che non effettivamente per contenuti. Cioè adesso questa proposta per i talk show, per esempio, a me sembra totalmente fuori luogo, soprattutto da un vice capogruppo, considerati gli argomenti.
Sì, guardi, il problema della politica ridotta a slogan, ad annuncio, eccetera, non è proprio solamente dell'Italia dei Valori o della Lega, insomma, mi sembra la cosa sia piuttosto diffusa e trasversale, insomma. Federico, quello è il vero problema, è il dichiarificio italiano, cioè in Italia c'è stato anche un fortunato libro da dichiarazia, credo che. Che insomma, qui la follia è che dalla mattina alla sera ci sono talk show, per carità, poi ci lavoriamo sui talk show, per cui non dovremmo nemmeno dirlo, in cui i politici sono ospiti, insomma, per cui è chiaro che poi tutto si trasforma in chiacchiera. Però c'è il giornale radio delle 19, 800 24 00 24, dopo. Eccoci qui, 19 19 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Nuovo allarme dell'Associazione Magistrati. Il Premier mette a rischio le istituzioni. Tra poco la nomina del nuovo Ministro dello Sviluppo. Maroni, troppa confusione, meglio votare subito. I finiani, cambiamo la legge elettorale. Bersani, si può fare in Parlamento. Nobel per la medicina al britannico Robert Edwards, lo scienziato della fecondazione in vitro. Il Vaticano, scelta fuori luogo. Nubifragi in Liguria, caos su strade e ferrovie, chiuso l'aeroporto di Genova. Mamma e figlio salvati da un torrente in piena, un ferito al salone nautico. Decine di migranti sono sbarcati all'alba sulle coste laziali. È la prima volta che accade alle porte di Roma. Per un no al matrimonio combinato a Modena, un pakistano ha ucciso la moglie e ha ridotto in fin di vita la figlia. E un precario della scuola rimasto senza lavoro minaccia il suicidio. Ho più di 50 anni e non ho i soldi per far mangiare i miei figli, dice al TG3.
La zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, ma... mañana yo soy estanco como una muchachita. Baila col ritmo bueno, non le importa.
Intanto, come sapete, Paolo Romani è il nuovo ministro dello sviluppo economico. I titoli del TG3 erano rimasti un po' indietro rispetto alle notizie che poi arrivavano. In collegamento da casa sua, Luca Telese.
Eccoci.
David Parenzo, dove sei?
Sono arrivato a Pantigliate col direttore Milania Aleotti.
Quanti direttori ha? È sempre lo stesso, Aleotti?
È sempre lui, il direttore Alessandro Aleotti di questo think tank milanese.
Think tank milanese. Ma sì, Telese, Parenzo vi parlate ogni tanto in questi giorni oppure?
E come no, ci parliamo. Poi sai, lui ha anche queste tendenze, come dire, avvolgenti, che tu hai provato, e quindi cerco anche di mantenere un distanziamento.
Che tendenze ha, scusami, avvolgenti in che senso? Scusami, è abbastanza equivoco questa.
Ho chiacchierato dentro la redazione di Onda, ma non voglio dire nulla.
Come
di più.
È chiacchierato. Parenzo, fai un appello a tua moglie perché qui siamo scadenti.
No, è uscita a cena, quindi mi auguro, se non c'è mia suocera all'ascolto, potete dire quello che volete.
Comunque, Parenzo, il nostro agente all'Avana, ha fatto una diretta dalla piazza di Berlusconi, meravigliosa, camminava per la città, appare con questo suo passo che sembra un po' un passo di danza, cioè fa di nostro programma un programma diverso.
Ma abbiamo la frase di Berlusconi sulle barzellette? Ne conosco 2000, eccetera, eccetera, perché è un po' la chiusura di tutte le polemiche sulla barzelletta,
ma
sulla bestemmia.
Ma chi le scrive?
Ma no, non le scrive, ma si trova.
Io penso il dramma dei berlusconiani in queste ore.
Oddio mio, adesso attacco.
Penso con molto affetto agli addetti stampa di Berlusconi, come Minzolini, che devono andare anche nei salotti, anche nei loro locali,
esatto.
Difende delle barzellette di quarta classe.
Ma chi le difende? Non c'è bisogno né di difendere né di
attaccare. Devono dire sì, ma lui è simpatico, è spiritoso.
Adesso non si possono dire le barzellette.
Eh?
Adesso non si possono dire le barzellette.
Ma no, ma è roba da Gino Bravieri di Serie C2.
Ma non lo credi,
Bravieri da Serie C2.
Ma sono 15 anni che dice. Ma sono 15 anni che Berlusconi.
Ho capito, ma sembra Alvaro Vitali che poi tocca il sedere.
Questo Berlusconi racconta barzellette. Addormenta
antisemite, sono barzellette sui nazisti, che vuol dire fanno parte del circolano dappertutto, diciamo la verità, insomma, non è anti. Poi Berlusconi antisemita, insomma, è veramente una barzelletta questa cosa.
Ma uno si può essere antisemiti anche essendo amici di Israele, può essere antisemiti a cuor leggero, lo si può essere goliardicamente.
Se tu hai interpretato quella barzelletta sugli ebrei e sul nazismo con una barzelletta antisemita. Cioè, per te Berlusconi è antisemita. Diffonde antisemitismo.
Le barzellette sulla Bindi sono alcune delle cose più infami e idiote che si sono mai
infami.
Ma sì, ma certo, ma lo sai pure tu.
Ma quando?
Cioè, se te ne racconto un amico tuo, tu dai di gomi.
Ma che do di gomi?
Lui è Berlusconi, allora è simpatico, è spiritoso, è spontaneo.
Ma io non ho detto che è simpatico perché non mi.
Ma fanno ridere qualcuno ste barzellette.
E qualcuno, no, quelle persone che c'erano là intorno.
Ma io voglio il ghostwriter. Non so se è vero che è Bruno che gliele scrive.
Chi?
Bruno, il vicepresidente di Forza Italia, ha millantato questa cosa, ma c'è da vergognarsi.
Bruno, bisognerebbe chiamarlo.
Cioè,
sentiamo intanto.
I politici americani prendono i migliori ghostwriter, tirano fuori.
Ho capito, ma Berlusconi non è uno dei più grandi politici americani. Si chiama Silvio Berlusconi, lo conosci da 15 anni, lo conosci bene anche tu da 15 anni. Di che parli?
Però vedi, sono
che gli devo perdonare tutto.
No, ti sto dicendo.
La barzelletta sul malato di AIDS e la sabbiatura, ve la ricordate?
No, non me la ricordo.
E che la dice, vado a fare sabbiatura. Perché sto meglio? No, ma così si abitua a stare sottoterra. Ma ragazzi, sono delle cose.
Ma perché non hai mai raccontato una barzelletta cinica? Una barzelletta.
Tendenzialmente io racconto barzellette che fanno ridere. Poi penso che il mestiere. Ho questa idea un po' strana che il mestiere del Presidente del Consiglio non sia raccontare barzellette, ma se le racconto almeno le faccio ridere. Non c'è un dubbio.
No, più che altro in privato. Ma che contro? Le barzellette non sono mai contro. Ho detto dovrebbe farle in privato, ho detto
no, perché qualcuno ha anche detto, sai, l'ha raccontata in privato,
no, non l'ho detto
in mezzo alla strada via il plebiscito con 200 persone.
Berlusconi ieri, sentiamo.
Ho detto una delle mie storielle, ne so più di 2000. Non posso perché sennò Gianni Letta mi sgrida. È che davvero, questi sono sorrisi, questi sono risate, non ci può essere nessuna intenzione cattiva dentro una storiella, ti puliscono la testa, sono terapeutiche.
matto zanzara.
Ma ho capito, adesso andiamo per ordine. Parenzo, ti basta questa spiegazione o no?
Ma sì, va bene, puliscono la testa, ma voglio dire, Alvaro Vitali pulisce la testa, uno lo guarda, è molto divertente, va bene. Dopodiché non è che può essere la sua cifra questa cosa qui.
Ma Berlusconi ha tante cose, tra cui anche questo.
Ma sì, ma alcune barzellette sono veramente di cattivo gusto. Cioè, ha ragione Teresa, io credo di avere il senso dell'umorismo, ma quelle non mi fanno ridere.
Vabbè, ho capito, questa è diversa, è un'altra cosa.
Ha ragione,
allora, qualche istante fa, fermi tutti, fermi.
Mettiti alla forza delle idee.
Fermi, che forza delle idee.
Ce n'è una che ti fa ridere.
No, a me non fanno ridere le barzellette di Berlusconi, ma tante altre barzellette non fanno ridere. Silvio Berlusconi qualche minuto fa ha atteso al Quirinale l'arrivo di Napolitano. Nel frattempo ha salutato i giornalisti e ha scherzato con loro. Volete che vi racconti una storiella per ingannare l'attesa? Ha detto. E Letta, sorridendo, lo ha bloccato. Alt! E il premier ha aggiunto, quando uno non ha niente da fare nella vita. Subito dopo, dallo studio alla vetrata, è arrivato il presidente Napolitano, scusate il ritardo, aggiungendo, ora procediamo.
Che chissà... carina questa cosa, ci vuole la badante, mio figlio.
Mamma mia, che...
questa è una chicchina carina, povero Letta, è una chicchina molto carina.
Vabbè, c'era un'altra cosa da ieri di Berlusconi che volevo farvi ascoltare prima. Su Di Pietro, sì, sulla laurea di Di Pietro. Questo è un po' più arrabbiato in questo caso Berlusconi, sentite.
Di Pietro ha affermato in piena regola che ha ottenuto una laurea vera, da cui ho dedotto che fosse necessario riformare l'università.
Vabbè, quelle sulla commissione d'inchiesta e su De Pasquale me ne faccio venia, che sono quelle più serie in realtà di sostanza. Comunque, Telese, se proprio lo vuoi sapere, io penso che questa storia della commissione d'inchiesta sia una stronzata, cioè, lo dico molto esplicitamente.
Sì. Bene, ma non ci crede neanche lui. Io dico che ho grande simpatia e ammiro il genio di Berlusconi, perché tutti i polli presi all'amo sono andati dietro a dire orrore alla commissione d'inchiesta, ma è semplicemente un argomento, l'argomento a piacere su cui lui va sul sicuro e riesce ad evitare che si parli di tutti gli altri guai del governo.
Sì, no, ma su questo
è un genio, muove l'agenda del paese. Adesso tutti discuteranno per un mese di questa commissione che non ha neanche i numeri per fare.
Ma non solo non ci sono i numeri, ma di cosa si dovrebbero occupare i commissari? Delle inchieste del 94, delle inchieste del 92, in che modo, con quali poteri? Una cosa che chiaramente non sta in piedi. Abbiamo la borsa 800240024. Con la canzone preferita da molti ascoltatori, ridillo con Zanzara Party 800240024. Siamo qui questa sera, c'è il pieno, Parenzo in collegamento da Milano, Telese in collegamento da Roma, il sottoscritto in studio, prima degli ascoltatori una raffica di audio. Poi dite che non c'è odio nei confronti di Berlusconi, lo stesso che ho visto in qualche cartello là del Popolo Viola dove è andato Telese, lui dice che invece sono persone che non hanno astio nei confronti del premier, ma lasciamo perdere, dopo ne parliamo, vi faccio ascoltare Sonia Alfano venerdì qui alla Zanzara, via.
Guardi, uno che continua a sottrarsi per decenni utilizzando le aule parlamentari, utilizzando addirittura il volere del popolo e non si fa processare, io lo mando in carcere già solo per il fatto di essere scappato e di non farsi processare e di addirittura cercare di modificare la Costituzione. Si gli darei anche il 41 bis.
Per Sonia Alfano ci vuole il 41 bis e poi ha nel DNA qualcosa che lo porta a compiere reati.
Se lui non è in grado di stare con le mani ferme, di evitare di smacchinare, allora evidentemente ha qualcosa nel suo DNA che lo porta a compiere reati.
La tendenza a delinquere di Berlusconi. A proposito della bestemmia, Rosi Bindi non perdona. Sentite.
Il famoso contesto della bestemmia di Berlusconi aggrava la situazione, perché bestemmiare mentre si raccontano barzellette insieme ad esponenti delle forze armate è molto più grave di farlo in contesti pubblici o privati che siano, che differenza che non esiste per un Presidente del Consiglio.
Grazie all'onorevole Bindi.
E infine quello che non riescono a fare... i leader della sinistra italiana, riesce invece a Tony Blair quando parla di Berlusconi e dice ci vuole humor in politica. A proposito della barzelletta, sentite Blair.
qui più che altro ci si diverte molto, nel senso che c'è molte barzellette, molti racconti, insomma, lei racconta, ama raccontare barzellette?
Ma sì, a me piace, io credo che va sempre bene, no? Avere un po' di senso di umore in politica.
Poi Silvio mai noioso, sempre Blair, che ha un rapporto molto stretto con Berlusconi.
La politica può essere molto noiosa.
Lui no.
The meetings can be boring.
Sì. Anche le riunioni possono essere noiose. Sì. I discorsi possono essere noiosi. A volte i politici possono essere noiosi. Lei può dire quello che vuole di Silvio, però non è stato mai noioso.
Guardi, io qui non posso dire per niente quello che voglio, quindi.
Fazio, non posso dire per niente quello che voglio. Telese, rispondimi su questa cosa di Fazio. Non posso dire quello che voglio. Su.
Vabbè, ma Fazio, scusami, mi vuoi invitare a nozze? È un concorrente della trasmissione libera che facciamo. Io parezzo,
non posso dire quello che voglio, Fazio. Fazio, che
è il cantore del buonismo, dell'ipocrisia.
Però la frase fondamentale di Blair è un'altra. La sinistra deve battere Berlusconi con la politica, non con gli scandali. Blair.
Ci voleva fare Blair.
È il mio mito, non lasciatemelo perdere, è il mio mito.
No, ma
è il mio mito assoluto.
Ma
assoluto.
Ci voleva fare Blair.
I radicali sono andati a contestarlo, ti rendi conto? Sono andati a contestarlo, i radicali.
Sei arrivato a dire di fatto che le barzellette di Berlusconi fanno pena e che c'è
fanno,
nel crepuscolo.
Fanno?
Pena, c'è un crepuscolo, l'uomo.
Ma che vuol dire crepuscolo? Questo per le barzellette, crepuscolo, ma le barzellette pure 15 anni fa.
Se guarda del Novecento, lo guarderei come si guarda un comico, con una certa compassione, una certa anche grandezza. I crepuscoli sono tutti belli a raccontare.
Ma guarda che anche 15 anni fa raccontava barzellette Berlusconi, eh? No, non solo adesso.
Sì, ma alcune di queste facevano ridere, queste fanno proprio pena. Comunque, detto questo, mentre sono impegnato con te in questa discussione, sto facendone una sul mio blog dove ho scritto due editoriali feroci in difesa di Maurizio Belpietro, perché sono schifato veramente del movimento di fogna con cui alcune persone hanno scritto nella rete, dichiarato, se l'è cercata, non gli va data la solidarietà. Allora, riusciamo a superare la faziosità in questo paese? Cioè, riusciamo a dire che
io questo te lo riconosco,
io
questo
te lo riconosco, mi sembra che questo è proprio il punto.
Ho capito, ma quando sento, quando sento durante la manifestazione del Popolo Viola, gente che col megafono strilla Berlusconi bestemmiatore, vattene al creatore, eccetera eccetera, Stato, mafia, mancano le prove, eccetera eccetera.
Allora, qua c'è un discorso diverso. Io
mafioso, Berlusconi cancro da estirpare.
Ma proprio niente.
Ma non è violenza, la violenza verbale è una cosa, la violenza è un'altra.
Però io difendo il diritto di qualcuno di dire che secondo lui Berlusconi ha avuto dei rapporti indiretti, indiretti, stretti, economici con un pezzo di
sì, ma lì non c'è il ragionamento, ma non c'è, ma non c'è questo ragionamento che fai tu, non c'è questo ragionamento che fai tu.
A casa Mangano, una sera a Mangano gli ha sequestrato un ospite.
Ho capito, ma non c'è il ragionamento che fai tu, la storia di Berlusconi.
Una bomba su davanti al cancello della
Vabbè,
villa.
Ma che c'è, adesso questo è un altro discorso.
Sappiamo, parlava di cavalli, insomma. Cioè, quindi che qualcuno possa dedurre da questo che Berlusconi ha dei rapporti sospetti con un pezzo della criminalità organizzata, questo è legittimo, ma è diverso dire questo e augurarsi la morte. E di questo è diverso dire questo e disprezzare gli avversari fino all'ignominia. Questa è la differenza che va mantenuta.
Tu pensi che non ci sia in quella piazza, come in tante altre piazze, il disprezzo nei confronti di Berlusconi? O l'ignominia?
Posso dire una cosa? Disprezzo politico?
No, disprezzo non solo politico, disprezzo della persona, di tutto.
Le parole di saluto, ho fatto questo ragionamento, ho detto che secondo me bisognava fare la solidarietà a Belpietro, ho rischiato i fischi, una cosa più terribile che un oratore possa avere, e ho ricevuto degli applausi, quindi sono contento, non era una piazza di mozza orecchie.
No, ma io non volevo dire che volevano tutti la testa di Belpietro.
Che clima velenoso c'è, allora dipende che cosa si dice. Certo, Gasparri che dice che Spataro non può indagare sulla
ma quelle sono follie, indaga chi deve indagare, che c'è?
Ma
sono
che rendi conto?
Ha detto Gasparri, ma guarda
chi è che ha detto chi?
Come lo chiami tu?
Gasparri,
anche sorride perché...
Come lo chiami?
Gasparri è uno di quelli che dichiara almeno 100 di... ci sono almeno 100 ansia di Gasparri al giorno. Io mi sveglio la mattina alle 8.
Dovrei rimandare quella frase di Nino Strano su Gasparri, adesso poi la sentiamo.
Ma io guarda che è davvero così, io mi sveglio la mattina alle 8, sento la rassegna stampa, vado alla redazione di nome e so già che troverò verso le 10 almeno 20 dichiarazioni di Gasparri. Poi vabbè, arrivo a mezzogiorno e sono già a 40.
Però il punto è un altro, cioè mentre da un da uno dei 100.000 ragazzi viola si può accettare che dica Berlusconi mafioso, nel senso si può censurare, si può discutere, è un po' difficile sentire un presidente del consiglio che dice che i magistrati sono un'associazione a delinquere, capisci? Ma questo proprio
naturalmente non si, no, naturalmente non si riferiva a tutti i magistrati, sai bene Telese che non si riferiva a tutti i magistrati, però non mi avete fatto mettere Tony Blair, non mi avete fatto mettere Tony Blair. Eccolo qui sulla sinistra. Sulla sinistra fatemelo mettere.
Alcuni amici che ho, che sono degli esponenti della sinistra italiana, continuano a chiedermi: ma come facciamo a battere Silvio? E io dico sempre a loro:
così dicono, come facciamo a battere Silvio?
Sì, io dico loro: smettetela di parlare di scandali e cominciate a parlare di politiche, di politica.
Rodolfo da Roma, 800 24 00 24. Fra poco il ministro Rotondi sarà con noi. Rodolfo, pronto. Dica.
Buonasera Cruciani. Io volevo intervenire. Intanto complimenti perché da quando c'è Telese e Parenzo.
Che è successo? Mi sono comunistizzato. Che è successo?
Niente, volevo intervenire per Belpietro.
Che vuole dire su Belpietro?
Ha fatto tutta una sceneggiata.
Come fa a dirlo lei che fa l'investigatore, Rodolfo? Scusi.
No, ma è semplice. Uno che ha una scorta di due persone, abita al quinto piano, un attentatore sale fino al quinto piano, spara la pistola agli faccieri, ci dica. La guardia del corpo non spara, lo insegue, questo fugge, quell'altro sta sotto, non vede niente. Sembra molto assurda la cosa.
Guardi Rodolfo, a parte che ha sparato, non è vero che non ha sparato, in ogni caso né io né lei facciamo né io né lei, no, ha sparato anche la guardia, si è inceppata Daria. L'arma al presunto attentatore.
Uno che spara addosso,
no, no, pare che abbia, si sia riparato e si sia riparato e poi abbia sparato. Comunque possono essere dubbi venuti a tutti. Il problema è un altro, che né io né lei facciamo gli investigatori, e questo non ha niente a che fare con il clima che si è creato. A prescindere dalle indagini, si è creato il clima che prima descriveva Telese, su questo sono d'accordo con lui. Giuseppe, provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Un saluto a lei e a tutti i suoi collaboratori.
Sì, vada al sodo Giuseppe.
Anche a qualche bolscevico che è con lei.
Insomma. I bolscevichi, mitici bolscevichi o bolscevichi che dir si voglia. Chi è bolscevico? Chi è più bolscevico, Telese o Parenzo?
No, Telese.
Telese, bolscevico, bolscevico. Fantastico. Giuseppe.
Il capo del CUS. No, io volevo dire, volevo parlare di Pietro, insomma.
Parli di Pietro, che ha fatto di Pietro questa volta?
Io sono di Vasto, no?
Sì.
Vasto confina con Montenero di Bisaccia.
Sì.
Le spiego perché questo qua sta sempre arrabbiato.
E perché sta sempre arrabbiato?
No, a me me l'hanno detto i paesani suoi, no?
I suoi paesani, benissimo, i abbiamo fonti paesani. Privilegiate.
Lo odiano a lui.
Lo odiano, infatti sì. Di solito al comune a Montenero perde le elezioni.
Perde sempre.
No, veramente perde non mi risulta sempre. Sì, forse adesso c'è una, ma credo che sia in maggioranza, sì è vero, l'opposizione a Di Pietro, pensiamo.
Sì.
Vabbè, ma insomma è una sindrome abbastanza normale, nessuno, come si dice Parenzo, nessuno è
Nemo
profeta in patria. Nemo profeta in patria.
No, ma volevo dire
.
Che lui non si può permettere di offendere quelle parole.
Ma che abbiamo stasera con queste telefonate che vanno e vengono? Che abbiamo? Linee che non funzionano. Chi è che offende Di Pietro?
No, Nemo profeta in disaccia. Offende Berlusconi, no?
Vabbè, sì, diciamo che si offendono a vicenda.
No. Cioè, lui dicendo quelle parole in Parlamento
sì.
Offende i milioni, tutte le persone che hanno votato a Berlusconi. Io mi sono sentito offeso. Maleramente.
Va bene, noi rispettiamo il fatto che lei si è sentito offeso, Giuseppe. La ringrazio. Stefano da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera Terese.
Sì, serve.
Io volevamo sapere se potevamo fare il Mago Telmo al contrario.
In che senso il Mago Telmo al contrario?
Tutti qua sono bravi a dire come sarà il futuro, no? Io volevo leggere, fare una cosa difficilissima che non sa fare nessuno, leggere il passato. Allora, il presidente Fini fa dichiarazioni che fanno vacillare il governo. Di Pietro in diretta TV alle camere attacca pesantemente Berlusconi. A pochi giorni dal Nobi Day, un folle istigato da Di Pietro Grillo, così almeno dichiara un caporale ex AN, compie un gravissimo attentato al partito dell'amore. Maroni dichiara che non è il primo e non sarà l'ultimo attentato. Si preannunciano censure e denunce contro la rete. Berlusconi, che era al minimo storico, sale nei sondaggi clamorosamente e riesce a rinviare la sua disfatta ancora per qualche mese. Vabbè, era il 16 dicembre del 2009.
Dunque?
Sono esattamente la stessa buffonata dell'attentato del 16 dicembre. Io dico, tu sei un agente di scorta, un criminale ti punta una pistola addosso, preme il grilletto.
Sì, però Stefano,
a ridaglia
con questi dubbi. Stefano, lei fa l'investigatore di professione, sta seguendo le indagini sul caso?
No.
E allora, come fa a dire che si è inventato tutto? Scusi.
A me interessano di più le dichiarazioni che fa Maroni, che fa Gasparri, che fa La Russa e che fanno tutti gli altri, incolpando Di Pietro e compagnia bella. Chi era l'attentatore poi?
Sì, ma lasci perdere le dichiarazioni di Gasparri.
Aveva dichiarato dopo il 16 dicembre.
Sì.
Aveva dichiarato che era tutta colpa di Pietro. Questo signor Tartaglia.
Sì.
Poi alla fine chi era?
Non lo so, il signor Tartaglia chi era?
Non l'hanno neanche
detto. Ma possiamo fare un lodo? Fare un lodo e dire che si può dire che è una porcata l'attentato a Belpietro, se è stato vero, si può attendere la fine delle indagini, perché non siamo, grazie a Dio, in un paese di operetta, e allo stesso tempo si può dire che è sciacallaggio impugnare gli attentati per demonizzare gli avversari?
Sì, certo, facciamo questo lodo, lo accettiamo tutti tranquillamente, sì, non c'è dubbio.
Sì, è il buon senso, certo.
Non sto dicendo che la mano dell'attentatore a Belpietro, del presunto attentatore, l'abbia armata.
È assurdo dire abbassiamo i toni oggi. Cioè, io sono contro l'abbassamento dei toni. Perché bisogna dire a Sonia Alfano, a Di Pietro, di non esprimersi come normalmente si esprimono nella battaglia
Sonia Alfano, sì, no, ma devono dire quello, possono dire quello che quindi vogliono. Io ho diritto,
i toni al Tartaglia di turno è una stupidaggine.
Ho diritto di dire che le parole che dice Sonia Alfano su Berlusconi che deve andare a 41 bis, Berlusconi che deve andare in galera, sul Berlusconi che ha il DNA e la tendenza a delinquere, sono una follia assoluta.
Ma l'abbiamo detto, ma
sì, non solo,
DNA
io aggiungo altro. Aggiungo che se tu raffiguri, l'ho detto più volte e lo ripeto, il presidente del consiglio, chiunque, come un mostro, come qualcuno che ha la tendenza a delinquere,
no,
come il dittatore.
Ma che c'entra? Ha sequestrato la maggioranza.
No, ma non è questione che se uno raffigura il presidente del consiglio in questo modo, poi può scappare ad altre persone l'idea che bisogna fare fuori il dittatore. Questo io lo aggiungo perché ci credo, è così.
Certo, ma non è un dittatore, questo lo sappiamo.
No, però se uno lo raffigura come un dittatore, poi qualcuno può venire in mente di ammazzare il dittatore.
Guarda, è vero che Berlusconi è risalito nei sondaggi, è vero che ha cavalcato benissimo questa notizia, però il problema è perché, lo dico all'ultimo ascoltatore, perché quelli della sinistra non riescono mai a cavalcare bene una notizia? Cioè, ci sono o le furbizie di Berlusconi, ma ci sono anche i demeriti della sinistra, ragione Blair su questo, malgrado mi ripugni dirlo, facciano politica. E però voglio dire un'altra cosa, tutti quelli che gridano contro la demonizzazione, giustamente devono dire che quando viene tirato il fumogeno contro Bonanni è una carognata, lo devono dire senza se e senza ma.
No, invece aggiungono un sacco di altre cose. 1949 800 24 00 20 4, andiamo a Francesca Carla, provincia di Monza. Buonasera.
Oh, buonasera dottor Cruciani, buonasera
dica,
a tutti.
Dica.
Ecco, io ho sentito parlare adesso, no, di Berlusconi, delle barzellette, eccetera. Io penso che veramente ha sbagliato, perché Allora, lui è presidente del Consiglio, non è un intrattenitore sulle navi come faceva una volta, ma anche uno che intrattiene gli ospiti sulle navi. Questo tipo di barzellette penso che sarebbero comunque di cattivo gusto. Ecco, perché c'è barzelletta e barzelletta, c'è la barzelletta che fa ridere.
Ma
e la
lei, a lei
toccare
non, nei non c'è stata una barzelletta che ha fatto ridere di Berlusconi, una sola, signora Francesca?
Come dice?
C'è stata una barzelletta di Berlusconi in tutti questi anni che le ha fatto venire buon umore, che l'ha fatta sorridere, che l'ha fatta ridere, ce ne sarà stata una?
No.
No, niente.
No,
non c'è niente,
mi sono sforzata di ridere, ma manco facendomi il solletico da sola riuscivo a ridere. Ma no, io sono sincera, no.
No, no, per carità. No, Rotondi, buonasera, guardi. Ministro Rotondi.
Salve.
Come sta?
Tutto bene.
Lei conosce il signor Telese, sì?
Beh, come no.
Eccolo qua. Luca.
Ti conosciamo bene, pensa alla laicità di Rotondi, un giorno che Travaglio lo aveva definito testa d'ananas sul fatto, lui ha rilasciato un'intervista. Ecco un esempio di laicità democristiana.
Vabbè, adesso questa sviolinata proprio in diretta.
No, cioè un altro si sarebbe arrabbiato, avrebbe detto magari richiamatevi domani, invece lui è a termine.
Ma io non l'ho mai visto arrabbiato Rotondi, mai.
È
mai.
Vero, incredibile, è grave.
Forse lei non si arrabbia mai Rotondi?
Non con i giornalisti perché ho...
È controproducente.
Ho la doppia tessera, quella di parlamentare e quella di giornalista, quindi... Se mi arrabbio con un politico mi metto sull'altro versante e viceversa.
No, ma anche con un politico non si è mai arrabbiato. Non l'ho mai visto esagitato, arrabbiato.
Ma sa che mi ha detto un mio avo una volta.
Sì.
Mi ha detto, dice, guarda che non ti conviene litigare con nessuno, perché conviene litigare con uno che è più intelligente di te. Il problema è che lui non ne avrà mai il tempo.
Questa è una cosa che fa ridere, non quella di Berlusconi.
Allora, a lei fanno ridere le barzellette di Berlusconi, ministro Rotondi?
Ma certamente le barzellette sono per loro definizione plurale, quindi ci sono quelle che fanno ridere di più e quelle che fanno ridere
non
di meno.
Non lo fanno ridere.
D'accordo. La traduzione è che non
lo fanno ridere.
Non lo fanno ridere. Allora, le ultime però, le ultime, parliamo delle ultime, quella degli ebrei eccetera, l'ha fatta ridere o no?
Ma le posso dire, lei potrà credere che sia una furbizia democristiana, ma io non la conosco, non l'ho sentita.
Vabbè, l'avrà letta, ministro, adesso non ci cada, non ci cada così.
Devo dirle la verità, no.
Ah, non le ho presentato il signor, caso, non le ho presentato il signor Parenzo che è in collegamento con noi.
No, lei sa
che alcune barzellette sono così, per loro definizione, delle freddure, quindi delle cose che... possono far ridere o meno, sono concepite un po' così e quindi bisogna avere sempre comprensione del genere letterario per non indignarsi o per comprenderle. Quindi
ma io Rotondi, posso dire una cosa? Io ho trovato, capisco che le vie del Signore sono infinite, ma ho trovato, pronto?
Sì, sì, ti sentiamo.
Trovato strepitoso che Monsignor Fisichella abbia detto che la barzelletta sulla bestemmia va contestualizzata.
Secondo lei?
Ma io posso contestualizzare, ma non il Monsignor
Ministro Fisichella. Ministro Rotondi, mi dica la verità, lei che è cattolico, insomma.
No, non ho difficoltà a dire che sono stato d'accordo e non mi capita spesso con Fisichella su un aspetto, cioè che la bestemmia, per essere un peccato mortale, deve essere sentita e deve essere detta, non riferita. Nel senso che Berlusconi, raccontando una barzelletta...
Aspetta, fai finire, Luca.
Raccontando quella barzelletta, ha raccontato una circostanza nella quale il soggetto immaginario ha bestemmiato. Ma non voleva bestemmiare.
Cioè lei dice, Rotondi, non è la bestemmia
non
di Berlusconi.
Attenzione. Se il mio vecchio parroco avesse ascoltato Berlusconi lo avrebbe assolto perché
no,
mancava
però,
l'elemento dell'intenzione.
Però guardate, scusa, se andiamo a vedere poi nel merito la questione.
Mancava l'intenzione, ecco. Non si
e come,
di
come dice Rotondi, cioè Berlusconi riferisce di una barzelletta, non è lui che bestemmia.
Vabbè,
che
ma è come dire, mi ha appena scritto
un attimo, ministro Parenzo, che stai dicendo?
No, di
fantastico dal punto di vista dialettico, casino, quello che ci ricorda Rotondi, ma è come se io dicessi: guarda, mi è appena arrivato un messaggino di un radioascoltatore della Zanzara che mi dice, aperte virgolette, ma che cazzata ha detto Rotondi, io sto soltanto riportando il virgolettato di una persona che mi ha scritto.
Rotondi, lei assolve Berlusconi allora?
Voglio dire, no, io non sono in condizione di assolvere nessuno, non essendo sacerdote, dico, ma manca l'intenzione, perché riferisce una bestemmia per giunta in un contesto che è uno scherzo, quindi
si può ripetere la bestemmia, tra virgolette.
Al massimo, volendo individuare il peccato, dovremmo andare al non nominare il nome di Dio in vano, e questo in generale lo consiglio a tutti i politici, perché è un peccato a doppia faccia, è un peccato religioso perché il nome di Dio va nominato il meno possibile, ed è un peccato laico perché in generale chiamare il Padre Eterno nelle vicende parlamentari non porta mai bene.
Quindi quando Berlusconi ha detto che è unto del Signore, ha sbagliato?
Ma in generale io questo tipo di unzioni le terrei fuori dal dibattito politico, anche perché il Signore,
lei non è unto dal Signore,
l'unica unzione che il Signore ha sacramentato è quella estrema.
Ma qua bisogna togliere i Verdini e mettere subito Rotondi, perché quando li capita a Berlusconi di avere un mago della dialettica così.
Non è uno scambio che dispiacerebbe a Verdini, perché naturalmente un passaggio al governo, sia pure per tre quarti d'ora, può essere divertente, no?
Senta Rotondi, allora voglio capire una cosa. Lei, da cattolico, eccetera, quando ha sentito quella roba, si è sentito un po' offeso oppure no?
No, guardi, io ho sentito fior di sacerdoti, anche, diciamo così, non dico santi, ma molto specchiati, raccontare barzellette irriverenti.
Cioè bestemmie, con bestemmie.
Per me potevano essere una bestemmia, quindi confesso sinceramente che da,
cioè, lei ha sentito molti, scusi un attimo.
Le dirò una cosa controcorrente, da cattolico. Sì. Sono più seccato per questo continuo chiamare in causa la religione nelle scelte del governo, della maggioranza, dell'opposizione, che non per le barzellette di Berlusconi.
Comunque lei ha sentito molti preti che raccontano barzellette con bestemmie.
Ma sì, ma insomma non c'è niente di nuovo nel dire che tanti sacerdoti, così come in tante riunioni giovanili di Azione Cattolica, c'era la barzelletta irriverente, c'era il racconto non della bestemmia ma della frase che nessuno di noi avrebbe detto intestandosela, ma insomma non possiamo parlare di bestemmia.
Anche se non è in privato, è in pubblico.
Devo dirle tra l'altro che io ritengo che la bestemmia sia sgradevole anche quando la dice un non credente, quindi tutta la mia...
Ma lei ha mai bestemmiato in vita sua?
Devo esserle sincero, io mi auguro non venga mai il momento in cui dobbiamo raccontare i nostri peccati in pubblico, perché c'è pure chi vorrebbe che la politica divenisse così, ma faccio una eccezione e le confesso che non ho mai bestemmiato.
Non ha mai bestemmiato? No, posso, per carità, mica, non sto mettendo in dubbio, non so, non è mai scappato nulla così.
Io
nemmeno...
dire la verità, mai, mai un po' mai, di timor di Dio sono riuscito ad averlo, il resto
ma neanche
no.
Edulcorata?
No, assolutamente no, anche perché tendo a ritenere che il Signore ci abbia dato tutte le opportunità, ma intervenga molto raramente nelle nostre cose quotidiane, quindi non credo che dobbiamo prendercela con lui quando qualcosa non va.
Riprendiamo con Rotondi dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Eccoci qui, 22 minuti, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, in collegamento con Milano David Parenzo e con Roma il ministro Rotondi. Pare che la cerimonia di insediamento di Paolo Romani, di giuramento di Paolo Romani come nuovo ministro dello sviluppo economico, secondo quanto riportano le agenzie, sia stata molto molto stringata. Sentiamo da Sky, c'è un fuori programma di Berlusconi che ridacchia. Che sa da fare?
Non devo più fare niente nella vita.
Non devo più fare niente nella vita, fantastico. E Berlusconi che in attesa dell'arrivo di Napolitano scherzava anche con Letta e raccontava ai giornalisti, ve la racconto, una barzelletta, Letta che lo tratteneva, non posso più fare niente nella vita. E poi è arrivato Napolitano e c'è stata questa cerimonia che molti ritengono stringata, come se insomma Napolitano... C'erano state delle voci, no, su Napolitano... Ministro Rotondi, secondo lei erano vere queste voci che Napolitano si era opposto in precedenza alla nomina di Romani?
ma fa ogni volta che Berlusconi va al Quirinale c'è un filone letterario di cronismo che racconta di baruffe, di scontri, ma io conosco Berlusconi ormai da quasi 20 anni, è napoletano ancora da più tempo, e non hanno né il fisico del ruolo, né il carattere, né la vocazione alle litigate.
Vabbè, insomma, qualche, qualche contrasto tra i due c'è stato, insomma, adesso Rotondi.
Devo dire, ci potranno essere state discussioni
su Romani c'era un contrasto.
Ma io credo discussioni più sui tempi che sul nome del nominato, nel senso che comunque è una scelta che è durata a lungo, però, per ragioni che sono note, comprensibili, ma è possibile che il capo dello Stato abbia...
Cioè non c'erano, scusi un attimo Rotondi, non c'erano dei dubbi di Napolitano su Romani per i suoi rapporti con Mediaset,
Romano,
eccetera?
Romani non è mai stato un dipendente della Fininvest o di Mediaset o della Rai, quindi non vedo perché mai doveva esserci quello che ho letto sulle agenzie, cioè conflitto di interessi, e perché...
No, ma c'erano stati delle cose.
Romani che... nel suo curriculum non ha assolutamente un impegno né nella Fininvest né in Mediaset.
Parenzo, scusa, ma però Romani ha avuto in passato.
Oltre che in passato è stato anche, come dire, direttore di Tele Lombardia, ma questo voglio dire a partire dal suo passato.
Ma non c'entra nulla con Mediaset. Semmai
ma anche con Mediaset è stato un dirigente importante invece. Ma
sinceramente è la prima volta che lo sento, non mi pare proprio.
Comunque adesso
a me risulta di sì, però posso sbagliare.
No. Con Mediaset non ha mai avuto rapporti.
Però la questione è un'altra: perché ci ha impiegato così tanto tempo a nominare un ministro che lui aveva già in testa doveva essere quello?
Ecco, perché è durata così tanto?
Molto probabilmente perché Berlusconi ha lavorato a un allargamento della maggioranza e anche ad un equilibrio diverso sulle riforme, sul percorso della legislatura, quindi ha sperato che tutta la situazione politica potesse evolvere e quindi ha ritenuto di dover attendere.
Ma questo, Parenzo, questo è plausibile.
No, la verità è che comunque il nome di Romani, per la sua storia, per quello che ha rappresentato, è stato anche assessore a Monza e, come dire, protagonista di una vicenda che i lombardi ricordano, che si chiama La Cascinazza, su una serie di terreni che riguarderebbero l'editore del giornale Paolo Berlusconi. Cioè è un uomo che da tanti anni è in politica, ha, come dire, fatto molte cose come assessore al comune di Monza, e probabilmente c'è stata proprio una dialettica interna alla maggioranza e anche tra Berlusconi e il Quirinale proprio sul nome di Romani. Poi bravissima persona, per carità, però è un po', come si direbbe in gergo, chiacchierato su quel versante lì, no?
Onestamente, dei tanti che non mancano nella politica italiana che possiamo definire chiacchierati, Romani proprio no, è stato
no, ma chiacchierato non in senso negativo, nel senso che si è occupato di cose molto importanti.
È un giornalista, è un personaggio che ha una sua storia. Diciamo che è una scelta dentro la maggioranza e gli equilibri del 2008. Probabilmente non nego che il presidente Berlusconi ha potuto accarezzare nelle ultime settimane l'idea di modificare questi equilibri. Questa è un'ipotesi che faccio.
Un ascoltato
anche con Montezemolo,
addirittura con Montezemolo. È vero che ci ha provato con Montezemolo, Rotondi?
Io non ho informazioni di prima mano, perché queste sono scelte che Berlusconi non condivide
con la Marcegaglia, se non ricordo male, no?
Sì, con la Marcegaglia, sì, quello.
Del resto Montezemolo ogni giorno fa una rampugna contro i politici, quindi qualcuno che gli faccia il dispetto di dargli un ministero ci vorrebbe prima o poi.
Grande tecnica democristiana sarebbe appunto.
Allora, ma noi conosciamo Rotondi soprattutto per una frase mitica che pronunciò alla Zanzara, ogni volta rimettiamo perché è diventato il nostro punto di riferimento, il nostro faro. Sentiamo.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
E ogni volta Rotondi ci ricorda, e adesso ce lo ricorda ancora, l'autore di questa mitica frase.
Beh, fu il mio maestro di politica, Fiorentino Sullo, ed è una frase che pronunciò quando io ero ragazzino. Allora, sentendola, mi indignai un po', ma poi ho capito che la politica va così e quindi non mi indigno più.
Hai capito? Tiè, Parenzo, è inutile, noi stiamo là a rovellarci le cose, le contraddizioni, ha detto questo, ha detto quest'altro, le cose
scuola
dette in
politica, scuola di vita.
Le cose dette in politica valgono per il momento in cui vengono dette. Poi
potrei farvi una facile demagogia dicendo tutte le posizioni che i principali politici italiani hanno cambiato sulla legge elettorale. Ieri vedevo un'agenzia, perché sa, tollero tutto, ma poi ogni tanto riesco ancora a indignarmi.
Ah, su Casini, lei dice.
Casini che dice: dobbiamo cambiare la legge elettorale.
Sì.
Quanto sei bello. Noi l'abbiamo fatta questa legge perché ce l'hai chiesta tu.
Nel 2006, me lo ricordo.
Berlusconi, che ha detto per tutto il tempo precedente sono per il maggioritario, l'uninominale, la religione del maggioritario, dovette cambiare religione, perché a un certo punto Casini disse che o così o il governo cadeva.
Questo è vero, Parenzo, però è che Casini nel 2006, ricordi, l'UDC impose il ritorno a proporzionale, poi con le liste bloccate.
Diciamolo con franchezza, questa legge elettorale era fuori degli orizzonti, no, in cui Berlusconi si era mosso fino al 2006. Dopodiché, oggi è l'UDC a dire la dobbiamo cambiare.
Perché è una vergogna, eccetera, la scelta.
È una vergogna, ma perché? Perché gliel'hanno detto dopo che è uscito per strada? O perché è cambiata la convenienza?
Perché adesso non conviene più all'UDC
non
avere questa
legge. Vorrei dire a Casini che la democrazia cristiana, in 40 anni di storia, non ha mai cambiato la legge elettorale.
Ah, su questo non c'è dubbio, insomma.
Non è che adesso l'UDC, che ne eredita un decimo dei voti, può pretendere che ogni volta che sente puzza di morto cambia la legge elettorale.
Senta, un'ultima cosa, Ministro, oggi Ciarrapico ha scritto una lettera al Presidente della Comunità Ebraica Italiana dicendo che, scusandosi, non volevo offendere, sono solo sottolineare una delle tante contraddizioni di fini, eccetera, eccetera. Lo perdona, anche se lei non è un sacerdote, lo so. Lo perdoniamo anche Ciarrapico oppure no?
Mi volete per forza far dare...
Lei un'aria un po' sacerdotale ce l'ha, per carità, poi...
Ma assolutamente, guardi, io con tutto il rispetto, io non considero, diciamo... l'aria sacerdotale una cosa offensiva, perché il mondo cammina e progredisce anche nel lavoro silenzioso di tanti sacerdoti,
e quello va benissimo, però...
tendiamo a leggere solo le note di cronache, però la vocazione del sacerdote non l'ho
l'aria
ne assolvo, ne posso dire. Ciarrapico si assume le responsabilità delle cose che dice, mi pare.
Qualcuno invoca l'espulsione dal PDL. Qualcuno...
Ma figuriamoci, se la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista
adesso non ci sono più, però
avessero espulso tutti i fascisti, sarebbero rimasti solo De Gasperi e Togliatti.
Questa è una soluzione. Rotondi magistralite,
Rotondi, nei confronti di Rotondi, vedi, il problema è che è difficile controbattere questa cosa qui. Come
non
fai?
Non si può.
È impossibile. No, ministro, mi scusi, però fosse lei, cioè lei si è sentito un po', perché lei non è ebreo, anche se non bisogna essere ebreo per sentirsi toccati dalle cose che ha detto Ciarrapico. La questione della kippa, l'evocazione della kippa in quel modo, insomma, non l'ha toccata un po', questo Ciarrapico basta con queste cose che dice o no? Come ha reagito lei?
Ma veda, a me ha dato fastidio, però mica butto la croce addosso a uno che voleva attaccare i fini, non gli ebrei, parliamoci chiaro. Io non attacco né fini né gli ebrei, ma se dovessi dire che Ciarrapico se la voleva pigliare con gli ebrei, non è così.
Dunque, cioè, secondo lei Ciarrapico se la voleva pigliare con fini non ce l'aveva con gli ebrei?
E certe volte capita che tu, per buttare un oggetto addosso a uno, fracassi mezzo mondo e poi dici ma io ce l'avevo con quello, e nel frattempo fai uno sconquasso.
Va bene, grazie.
Grande,
grazie, dottor. Grazie ministro, grazie a Gianfranco Rotondi. 20:11, pubblicità. Qualcuno dice ha lavorato a Publitalia, il figlio lavora a Premium, uno che dice di lavorare a Mediaset, è così? Io non lo so questa cosa di Romani Publitalia, a me non me ne frega niente, Romani Publitalia e il figlio che lavora a Premium, vabbè, il figlio, insomma, pazienza. Lui non credo che abbia lavorato, tu Parenzo ne sai qualcosa, no?
Come?
Questa cosa di Romani e Publitalia, stato dirigente secondo...
Romani è stato dirigente, a me risultava di sì, ma magari posso sbagliare,
non lo so.
Però mi guarda...
Non lo so, il caso non mi appassiona, però...
Un autorevole dirigente pubblicitario. Quello che dobbiamo chiederci è perché però c'è voluto così tanto, questo è il punto, perché il paese...
Forse ha ragione, forse
economico.
A me non me ne frega niente che il paese non abbia avuto il ministro dello sviluppo economico, però devo dirti che probabilmente ha ragione Rotondi, cioè c'era una volontà di Berlusconi di allargare la maggioranza, dunque teneva in caldo questa poltrona. Pubblicità. Bene, abbiamo il traffico fra poco... Sto leggendo un libro di Alessandro Giglioli sul mondo di internet, del web, e c'è, credo, se non sbaglio, forse non ci sono ancora arrivato,
Giglioli, è quello del blog Piovono Rane, anche,
esatto,
sbaglio.
Esatto, no. In questo libro scritto insieme ad Arturo Di Corinto, si chiama I nemici della rete, pubblicato per Burrizzoli se non sbaglio, c'è proprio un capitolo, se non una parte, dedicata proprio alla storia di Paolo Romani, che credo sfiori in realtà Publitalia, non...
Sì, no, è vero, infatti è stato editore di Lombardia 7, se non ricordo male,
sì.
Editore di Lombardia 7 e amministratore delegato di Telelombardia, ma non è stato, non ha avuto incarichi dirigenziali,
Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, dove andiamo? Beh, insomma, credo Ruccio da Caserta, buonasera, dica.
Andrea In Sabato, le dice qualcosa questo nome?
Sì, guardi, mi dice qualcosa, perché insomma, perché ho lavorato a Roma, sulla cronaca di Roma, diversi anni fa, e credo che sia un estremista, era un estremista di destra, che fece quell'attentato al Manifesto, se non sbaglio.
Esatto, quindi,
e allora?
Vorrei dire a tutta quella parte politica e anche a quella parte, quella fetta di opinione pubblica, che non è vero che si rischia soltanto ad essere, si rischia soltanto se si scrive con opinioni di sinistra piuttosto che di destra.
No, guardi, però il paragone non credo che sia fondato. In quel caso non c'era una campagna contro il Manifesto in corso, non c'era il Manifesto come obiettivo di gruppi d'estrema destra, era, posso dirlo, non dico uno squilibrato, una persona con qualche rotella fuori posto in un momento di... anche molto che non c'era nessun legame con alcuna organizzazione,
ma però voglio dire, visto che è stato citato anche tante volte stasera nel corso della vostra trasmissione il ministro Gasparri, qualsiasi episodio succede è sempre pronto a scaricare sulla sinistra o comunque su giornalisti che scrivono con una penna, diciamo, rivolta da un certo punto di vista politico.
Sì, ma ho capito, ma adesso non stiamo parlando, è passato da un episodio di diversi anni fa, non mi ricordo che anno fosse, a Gasparri, che c'entra, non capisco.
Come non capisce?
Non capisco, dire... Ruccio, che devo fare?
Non c'è nessun legame.
Io penso che ci sia comunque spesso dei riferimenti, ci siano, per quanto concerne, ripeto, il discorso legato alla provenienza politica di certe affermazioni. Avete parlato prima anche del popolo viola, io penso che in tal caso al suo tempo non mi pare che ci furono grandi titoli giornalistici su pericoli per la democrazia, sui pericoli in cui erano in corso i giornalisti del Manifesto.
Beh, insomma, ci fu una campagna di solidarietà. Siamo qui alle 20:20, 800 24 00 24, e dove andiamo? Direi Antonio, provincia di Varese, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Sì, volevo dire, volevo intervenire perché prima all'inizio della trasmissione ho sentito una cosa dal signor Parenzo che diceva, sì, che Berlusconi aveva avuto un'idea geniale sul fatto di dire che bisognava fare una commissione d'inchiesta. E poi dopo due secondi
veramente
diceva che
no, mai
tutti quanti erano d'accordo, che quello che diceva era una grande cavolata.
No, mi scusi,
è
Antonio,
impossibile fare una cosa non si è
mai sostenuto.
Antonio, pronto? Mi ascolta? Non si è mai sostenuto che fosse un'idea geniale quella di fare la commissione d'inchiesta.
Tutt'altro.
Forse è geniale dal punto di vista della comunicazione.
È geniale di tirare fuori questa panzanata.
Ah, può darsi che questo sia stato.
No, può darsi. Io ho sentito abbastanza bene.
Allora, credo che questo sia stato detto.
L'ha detto Telese, Antonio, però lei deve ascoltare anche.
Per coprire i disastri del governo e dettare l'agenda, ha tirato fuori dal cilindro questa roba alla quale neanche lui crede che tecnicamente si possa fare. Quindi una genialata di comunicazione.
Da questo punto di vista, ha capito, Antonio?
Ho capito che sarà anche una genialata di comunicazione. Comunque credo che l'ha detto anche una genialata lui, ma c'è l'informazione che dovrebbe dire invece la verità, perché io mi spavento quando un presidente del Consiglio dice una cosa che non sta né in cielo né in terra, così a dire, ecco, anche voi lo dite, e l'informazione non dice nulla, dice che invece
come non dice nulla,
una genialata della comunicazione.
Ma chi l'ha detto?
Per
ma quella
stronzata, appunto, non voglio dire nient'altro.
Antonio, abbia pazienza, però nessuno dice, io per esempio sostengo, io prendo tutte le cose sul serio più o meno, ho detto che Berlusconi se n'è uscito sapendo bene che questa cosa è una cosa che non potrà mai essere attuata, non potrà mai essere creata,
a parte
che io considero le commissioni d'inchiesta parlamentare una delle cose più terrificanti dell'umanità.
Non sono mai arrivate a nulla,
si sprecano un sacco di soldi.
La relazione di maggioranza è una di minoranza.
Allora, se permette, io mi aspetto dall'informazione.
Ma l'informazione siamo anche noi, che vuol dire? Perché noi che siamo?
Mi aspetto che dica i giornali, la televisione, mi dica che il Presidente del Consiglio sta dicendo una grande panzanata, perché
Antonio, mi scusi un attimo. Ma non è vero,
va su tutt'altra direzione.
Assolutamente non è così, Antonio.
Posso dire un'altra cosa in merito a Bindi?
Prego, dica.
Ecco, volevo dire, com'è possibile poter sopportare battute del genere da un Presidente del Consiglio solo perché una persona, secondo lui poi, è brutta, oppure appunto non è...
ho capito, però Antonio, questa critica,
secondo me, scusi,
è un po' vecchiotta, insomma, d'accordo, non è possibile sopportare Berlusconi che fa battute sulla Bindi, l'ho ascoltata.
Ma non è possibile assolutamente.
E ho capito, però
vergognarsi di ascoltare una cosa del genere.
Ok, ci porti un contributo nuovo, però. Ci porti un contributo nuovo, perché questa qua l'ho ascoltata 200 milioni di volte negli ultimi.
Bravo, c'ha ragione, l'ho ascoltata 200 milioni di volte, ma purtroppo io all'inizio della trasmissione ho sentito un'altra volta
chi?
Che quello che ha detto Berlusconi, ma sì, sono barzelletta, ma che cosa vuoi che sia, tanto l'ha dette tante,
e che bisogna
ma purtroppo
fare,
purtroppo continua a dirle e basta, ci ha rotto i coglioni, scusi, proprio non ce la si fa più a sopportarlo, mi dispiace,
però Antonio, pensi ad altre cose nella vita, insomma,
figuriamoci, sapevo, ho due figli, ci penso tranquillamente ad altre cose. Però quando sento una trasmissione, quella sua, che io ascolto, mi fa piacere ascoltarla, ascoltata da milioni di italiani, mi girano le palle sentire un'altra volta che quello che dice Berlusconi sono barzellette e quindi dobbiamo
Antonio, io non ho detto che bisogna sopportarle, le stavamo inquadrando nel personaggio Berlusconi, in questo senso non ho detto che bisogna sopportarle, mica la sto criticando perché se la prende con Berlusconi, assolutamente, lei ha tutto il diritto di pensare che un Presidente del Consiglio non possa andare in giro a raccontare barzellette. Io l'unica cosa che ho aggiunto è che non è una novità, è il Berlusconi di 15 anni fa, di 10 anni fa, di 8 anni fa, per cui alcune critiche sono anche un po' ripetitive. E poi ho fatto ascoltare anche Tony Blair, secondo il quale invece
Berlusconi è divertente. Può essere che sia così, anzi io sono sicuro che tra una cena, se mi dicessero, Parenzo, con chi scegli di andare a cena, con Berlusconi o con Bersani, beh, non c'è dubbio, voglio dire, sicuramente
Antonio, lei con chi andrebbe a cena?
È più divertente.
Ma io ci andrei volentieri con Berlusconi, non c'è nessun problema andare a cena con
Berlusconi,
la mia famiglia mi racconta le barzellette, ma il problema è che lui non lo dice alla sua famiglia, se ancora ce l'ha, tra i suoi amici a tavola e davanti a un pezzo di pizza con due.
No, le barzellette le dice, in pubblico.
Lo dice di fronte a milioni di persone. Ma non scherziamo.
Però devo dire
che era più bravo come editore. Quando produceva drive-in e le barzellette le raccontavano a drive-in dei professionisti.
Scusate,
diciamo
però
era più bravo lì.
Sì, però diciamo la verità. Insomma,
si può dire che era più bravo quando faceva drive-in come editore.
Non lo so, non posso fare paragoni da Berlusconi come editore.
Io come editore è stato un editore che ha dato innovazione a questo paese.
Scusami Davide, sì, no, ma va benissimo che tu lo dica. Io aggiungo solo una cosa: i Berlusconi che in pubblico racconta le barzellette di qualsiasi tipo, lasciamo perdere solo l'oggetto della barzelletta, con la bestemmia, la Bindi, gli ebrei, eccetera, eccetera. È una cosa che io ho davanti, un'immagine che ho davanti da 10, 12, 15 anni, in qualsiasi comizio, eccetera. Per cui mi viene da dire, ma di che stiamo parlando? Poi, al di là del contenuto, la questione della bestemmia, cioè i Berlusconi che racconta la barzelletta, ho capito, fa parte del personaggio Berlusconi, per cui mi fa anche specie, lo capisco, che l'ascoltatore dica, com'è possibile sentire Berlusconi raccontare la barzelletta? Beh, Antonio, dove ha vissuto negli ultimi 15 anni lei?
Io in Italia.
Ho capito, però insomma, non è che si indigna solo adesso per Berlusconi che racconta
la
barzelletta.
Ma guardi, vedi, forse lei non ha capito la mia.
Si è stufato.
Io non mi indignavo.
Cioè, secondo lei Berlusconi a un certo punto doveva finire?
Che l'informazione la prenda ancora tutto sommato come se vabbè, l'ha detto per 15 anni, ma che ne dica per altre 15. Ma no, non le può dire, lui non può parlare della Bindi solo perché a lui la Bindi gli piace, gli fa schifo e parlare male della Bindi, non è possibile. Non è possibile che un presidente del Consiglio tratti una persona, un cittadino, in quella maniera. Non è possibile.
Però, mi scusi,
è vergognoso,
Antonio.
Io sinceramente mi vergogno di essere italiano ma io non credo. Ma lei faccia un'indagine, vedi sugli altri quale stato italiano, qualche stato democratico possa parlare così dei propri.
No, però mi scusi, Antonio.
È veramente vergognoso.
Qui non si tratta. Io lo capisco, bello. Io capisco quello che dice lei, però le voglio fare presente una cosa: che siamo sempre parliamo sempre in fondo dello stesso problema. Cioè, qui non si tratta di un presidente del Consiglio. Qualsiasi, cioè, non è, lei dice un presidente del Consiglio che parla così, no, è qui l'errore, cioè,
è Berlusconi,
questo è il punto, dunque non è il presidente del Consiglio, è Berlusconi, e dunque c'è tutta l'anomalia di Berlusconi, se vogliamo, anche quando racconta le barzellette, per cui insomma, ripeto, 15 anni dopo
il radioascoltatore dice non ne posso più perché di sentire insultata la mia.
Ma 15 anni fa lei reagiva allo stesso modo, Antonio?
Su questo devo dire che adesso agisco peggio, non mi è mai piaciuto Berlusconi, questo si è capito, però devo dire che quando Berlusconi è andato al potere mi sono detto, persona di sinistra, ho detto vabbè, probabilmente ci sarà qualcuno dall'altra parte, adesso governerà lui e tra un po', mi auguro, andremo a governare
ma
noi.
Ma ci vorrebbe uno che racconta le barzellette come Berlusconi, forse è questo il punto.
Bravo, però...
è questo il punto, Borsa, grazie Antonio, Borsa. Eccoci, 2034 800 24 0024 per chiamarci in diretta, questa è la Zanzara. Vi ripeto quello che vi ho detto all'inizio della trasmissione, la cancelleria privata, però voglio la sigla del Mago Telma, su, la sigla, voglio la sigla del Mago, anzi del Divino.
Vi salutiamo e benediciamo amate pecorelle.
La cancelleria privata del Divino Telma comunica: circa l'attentato a Maurizio Belpietro, in risposta ai quesiti dei media concernenti l'attentato al dottor Maurizio Belpietro, il divino maestro Telma così vaticina: noi non crediamo vi sia stato un attentato, le indagini confermeranno che è oltremodo arduo poter dimostrare tale assunto al di là di ogni ragionevole dubbio. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Il divino maestro ha parlato, la questione è chiusa. Parezzo, ma che fonti avrà il divino? Io voglio capire che fonti avrà il divino.
Fonti fondamentali dei servizi. I servizi, in questo caso non i servizi segreti, i servizi nel senso dei gabinetti. Mi pare abbastanza
non essere così,
no,
offensivo,
no,
nei confronti del divino. Su, lo sai che il divino canta anche? Sai che il divino canta, no?
Il gabinetto è un luogo fondamentale nella vita delle persone, quindi ognuno ha le proprie fonti, c'è chi ha i servizi, quelli importanti, quelli, e chi invece ha altri tipi di servizi. Dai,
tu sai che
pecorelle, le matematiche, la roba.
Sai,
ma
pecorella Parenzo, sai che sai che il divino canta anche, canta delle canzoni, sì.
Canta anche.
Sì, canta, pensa anche di essere stato, lui sostiene di essere stato escluso dal Festival di Sanremo per una sorta di complotto.
Di complotto, di certo. Complotto. Demo, Pluto, divino, Giudaio, ma dai, il divino. Ma non lo colleghi più però, perché un conto è sentire, come dire,
no,
i comunicati.
Ha un'esclusiva con Radio Monte Carlo e con Radio 2, dunque...
Che paraculo, veramente?
Ci viene impedito, sì, infatti è incredibile tutto ciò, lo so che tu reputi tutto ciò incredibile, però...
Ma lui ha un'esclusiva con due radio, esatto, per fare i suoi vaticini alla radio?
Esatto, no, con la Radio Monte Carlo per fare un vaticinio, credo...
Un vaticinio al giorno?
No, settimanale, credo, settimanale. Settimanale, invece ha un collegamento quotidiano con i nostri amici di Un Giorno da Pecora e incontra un politico e gli predice il futuro, queste cose qua.
Ah, invece, poveretto.
Vabbè, intanto siamo in collegamento all'800 24 00. Cosa non si fa per il denaro?
Beh,
però è un grande, a suo modo è un grande.
No, ma cioè un uomo.
Uno che fa i soldi in questo modo è un grandissimo.
No, ma è un uomo che appartiene appunto allo show business.
Ecco, non lo interrogherei sulle questioni politiche.
No, no, però vedi, il vaticinio sull'attentato a Belpietro è subito servito su un piatto d'argento per chiunque voglia abbeverarsene. Noi però non ce ne...
come se qualcuno gli chiedesse a lui, cioè io dico, chi è che l'ha chiamato? Su sollecitazione di chi? È questo che è grandioso. Dice, mi hanno sollecitato, ma chi ti ha sollecitato? Divino, torna nelle caverne, dai.
Va bene, qui alla Zanzara, nostra ospite, l'onorevole Carolina Lussana, buonasera.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Come sta?
Tutto bene.
Dove si trova, signora Lussana?
Dove sono a casa a Roma.
A casa a Roma.
Sono appena arrivata.
Non viene più al nord, in genere lunedì era sempre qui in Lombardia.
No, David, vengo, sai che ho avuto il problema col bambino, ma adesso quando
già,
mi inviti vengo
sta?
Volentieri. Bene, grazie.
Senta,
ma
però non
un anno.
Quanto
no,
ha il bambino?
Fa questa settimana 10 mesi.
Ormai. 10 mesi. Però, onorevole Lussana, non imponga a Parenzo, che sta per tornare in onda a 7 Gold con il suo programma Titanic Italia, già rimandato di varie settimane per motivi oscuri. Devi chiedere a Otelma il motivo. Non imponga questa cosa, che a me francamente appare folle, di mettere sotto, di far scorrere nei titoli di coda i compensi delle persone che sono invitate, perché mi pare una cosa che non sta in cielo in terra, signora Lussana.
Ma non lo so, io invece la ritengo una proposta nel segno della trasparenza. Si discute tanto di quanto guadagnano i politici, non tutti i cittadini hanno la possibilità di connegarsi a internet e di conoscerlo, e allora mi sembra giusto che nei titoli di coda dei talk show dove partecipiamo compaia anche quello che è il nostro compenso dell'attività parlamentare.
Scusi Lussana, ma che cosa dovrebbe apparire? Onorevole Lussana, cosa dovrebbe apparire sotto?
Il compenso della nostra attività parlamentare.
No, però lei non parlava solo dei politici.
No, non solo dei politici, chiaramente per par condicio e poi anche per soddisfare la mia curiosità personale, perché quello che guadagniamo noi parlamentari, ripeto, è ormai...
Ma quello è uguale per tutti, però è inutile che si rimetta ogni volta.
E allora noi diciamo, chi percepisce un emolumento da parte dello Stato, visto che si tratta di una TV pubblica, è giusto che i cittadini che pagano il canone ne siano a conoscenza. Io voglio sapere quanto percepiscono i vari Santoro, Flores, i conduttori Bruno Vespa, i conduttori televisivi, ma anche magari i manager pubblici che partecipano alle trasmissioni. Oltre, io so che in alcune trasmissioni le ospitate sono pagate, mi piacerebbe sapere quanto tutti noi paghiamo per queste ospitate.
Cioè lei si immagina che cosa? Che alla fine della trasmissione, nei titoli di coda, scorrano delle cose, tra cui uno, il compenso dei politici presenti, che poi è tutto uguale se si parla del compenso parlamentare, no, perché c'è la dichiarazione dei redditi, dunque può variare. La dichiarazione dei redditi, l'ammontare della dichiarazione dei redditi del singolo politico, giusto?
Sì, l'ammontare di quello che è il compenso dell'attività di parlamentare.
Beh, no, la dichiarazione dei redditi allora, cioè il compenso totale, perché lei come...
Tanto è tutto noto per quanto ci riguarda. Per cui
appunto, però lei dice non c'è gente, magari non ci sono persone che non sono informate, che non vanno su internet, eccetera.
Quindi non solo l'emolumento, tutto...
No, la dichiarazione dei redditi, cioè lei va in televisione, onorevole Lussana, e dice quant'è la dichiarazione dei redditi, quanto guadagna lei, onorevole Lussana, per esempio?
Il resto non lo sappiamo, viene pubblicata su tutti i quotidiani.
Lei quanto guadagna?
Sembra che l'ultima sia sui 131.000 euro, l'ho letto dall'agenzia stampa di oggi, è stato...
Vabbè, lo saprà lei, non è che lo legge dall'agenzia stampa, abbia pazienza. Vabbè, insomma, mettiamo che la Lussana sia ospite di qualche trasmissione, passa, trasmissione Rai immagino, no? Della televisione pubblica, credo, o sbaglio?
Sì, della televisione pubblica.
Benissimo, passa la cosa, Lussana 131.000, dopodiché il conduttore pure...
No, 1 milione di euro, non lo so.
Santoro 1 milione di euro. E poi quelli, gli ospiti, chi scegliamo tra gli ospiti?
Quelli che hanno, chiaramente, che sono ricevono un emolumento da parte dello Stato.
Che ne so?
I manager pubblici, oppure coloro che sono ospiti privati, ma che magari percepiscono un gettone di presenza a quella trasmissione, la cosiddetta ospitata.
Parenzo, tu che dici?
No, sono assolutamente contrario, perché credo che invece, ma non per una questione che non si parla di denaro, figuriamoci, non è questo il problema, ma semplicemente per una ragione proprio di opportunità, cioè cosa aggiunge questa cosa qua? Nulla. Mi piacerebbe di più che la Lussana e tanti altri deputati di destra, come anche di sinistra, si occupassero delle nomine che hanno fatto alla RAI di giornalisti e quant'altro, che sono finiti alla RAI in quota qualcuno. Allora, se vogliamo fare una vera riforma della RAI, cominciamo a partire da questo. Cioè, cominciamo a occuparci del servizio pubblico in modo serio e non attraverso i compensi.
e cominciamo a dire
una battuta a Parenzo, chiaramente un po' difendi la casta, oppure magari dici non si sa mai, passo in Rai e poi mi vedo il mio stipendio pubblicato nei titoli di
coda. Ma figuriamoci, no, ma non è quello, io non sono
una simpatica, però vorrei dire che
ma io se vuoi cosa... dico anche quanto percepisco la puntata a sette gol, non, mi, non credo che sia interessante perché lo paga il privato.
Io penso che c'è molta attenzione su quelli che sono i compensi dei politici, no, di la cosiddetta cassa della politica, però questi compensi sono noti a tutti perché vengono regolarmente pubblicati.
C'è più attenzione, allora, dico, a una Rai lottizzata, magari, non a questo.
No, magari i cittadini vorrebbero sapere quanto i vari conduttori delle varie trasmissioni televisive di chi conduce il Festival di Sanremo piuttosto che altre trasmissioni.
Sì, questo, voglio, questo può darsi, la trasparenza da questo punto di vista, non è vero, la trasparenza va benissimo, soprattutto quando si tratta di Rai. Cioè, come lei sa, il sito della Rai da anni doveva pubblicare l'ammontare delle collaborazioni eccetera eccetera, questo non è stato mai fatto, però far passare nei titoli di coda i compensi mi sembra un'operazione francamente inutile, cioè se uno vuole andare, cioè a che cosa serve il fatto che in una trasmissione partecipano persone che magari sono stipendiate dal pubblico, che ne so, il presidente della Agicom, il presidente dell'antitrust eccetera, e sotto sì, cioè ospiti, cioè anche un po' ridicolo se vogliamo, cioè ospiti, che ne so, Pinco Pallo
Fabrizio Corona, dice Fabrizio Corona ospite, quanto ha preso un gettone di 7.000 euro, mettiamo. Ma chi se ne frega, bisogna vedere se Fabrizio Corona funziona o non funziona, o se l'opportunità di invitarlo.
Ma guardi, sto discutendo, allora io non voglio creare un tema di odio nei confronti di chi percepisce chi, quanto, come, cosa, perché penso che comunque non mi riferisco ai politici, ma mi riferisco ai conduttori, piuttosto che ai giornalisti, piuttosto che da personaggi del mondo dello spettacolo, oppure manager pubblici, prevarga il criterio della meritocrazia, quindi non è un discorso di siamo valutati per quello che percepiamo. No, siccome si invoca la trasparenza solo da parte del mondo della politica, penso che anche altri soggetti allo stesso modo si devono prestare ad essere trasparenti.
Sì, però devo dire una cosa, una cosa è prendere lo stipendio anche dalla RAI, una cosa è lo stipendio da parlamentare o la trasparenza dei politici, sono due cose comunque diverse. Lei non può mettere sullo stesso piano, che ne so, il compenso di Bruno Vespa. A me non me ne frega niente di quanto Bruno Vespa prende.
Io non lo metto sullo stesso piano, io dico che sono disponibile a far vedere quanto quello che percepiamo noi, anche
vabbè, lei non è disponibile, non è così,
è obbligata.
Scusi, c'è anche la Sciura Maria, no, io non sono obbligata, c'è anche la Sciura Maria che magari non compra il quotidiano, che magari non diciamo così accede ad internet, al sito della Camera, e quindi non è a conoscenza di quanto.
Ma secondo lei alla mitica Sciura Maria gli interessa qualcosa di sapere quanto è pagato Marzullo?
No, ma magari non lo guarda neanche, poverina. Quanto il personaggio famoso percepisce per andare magari a raccontare.
Ma sarà più importante invece che il management, ma scusi,
però la cosa più importante, onorevole Lussano, non è tanto comunicare all'esterno.
Della Rai faccia le scelte, come dire, aziendalmente intelligenti, no?
Vuol dire che non si sprechi denaro pubblico, eccetera. Poi
anzi, se la Rai riesce a portare via a Mediaset o a Sky grandi personaggi, vuol dire che farà molto più ascolto e quindi ci sarà molta più pubblicità. Cioè questo dovrebbe fare.
Però se qualcosa non va nel modo in cui il management della Rai gestisce i compensi. Beh, insomma, scavate, portate alla luce gli stipendi assurdi, gli aumenti, esatto, le cose senza senso. Cosa c'entra far passare durante i programmi o alla fine dei programmi il numero dei compensi?
Ma guarda, è invocato una grande riforma della RAI e potremmo parlare dei compensi dei conduttori, eccetera, eccetera, a vario titolo. E allora io dico che a volte queste riforme si fanno coinvolgendo i cittadini o rendendoli edotti di quello che è il sistema attuale.
Però
o meno, però io sono per la partecipazione massima dei cittadini.
I cittadini già 10 anni fa avevano dato un referendum sulla versione della RAI e quindi erano stati coinvolti con, come dire, uno strumento di democrazia diretta qual è il referendum, e avevano votato sì all'abolizione della RAI. Il Parlamento,
come l'abolizione della RAI, che sia l'abolizione della RAI,
alla privatizzazione della RAI, il Parlamento di destra e di sinistra se ne è fottuto di quel referendum, quindi anziché adesso invocare,
io sono per riformare l'istituto del referendum e dare più potere
al
referendum ai cittadini. Voglio dire, abbiamo votato anche per la responsabilità civile penale dei magistrati, scusate, è un'altra categoria di appartenenti allo Stato, però anche questo è rimasta lettera morta, e allora dovremmo interrogarci anche.
Va bene, ma questa cosa si può fare o non si può fare secondo lei, questa, adesso parlando concretamente, questa cosa dei titoli di coda eccetera, oppure una chiassata così buttata lì?
Ma guardi, visto che noi avevamo fatto in passato la proposta di rendere noti i compensi dei conduttori, allora ho detto questa cosa nicchia ad andare avanti, allora rendiamoci disponibili noi politici e poi vediamo che cosa succede.
Va bene,
una cosa buttata lì così.
Ah, ecco, una cosa buttata lì così. Viva l'onestà. Traffico. Eccoci qui, ci abbiamo verso la conclusione, ancora interventi degli ascoltatori. Antonello da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Abbiamo,
che succede? Antonello, che succede? Rumori, dove si trova? Il tavolo, la sedia?
Sono a casa, la sedia, sì.
Sì, dica.
Dunque, io volevo fare una considerazione sui limiti della libertà di critica politica, perché ho ascoltato, ho avuto possibilità di ascoltare molti radioascoltatori in precedenza. Secondo me lei faceva riferimento a, rispondeva all'interlocutore sostenendo che se lui fosse o meno al corrente delle indagini in corso relativamente all'affermazione che per quanto riguarda l'attentato al Di Pietro ci fosse una vera e propria simulazione.
A Belpietro, sì.
Sì, allora io vorrei sostenere proprio questo, che occorre distinguere tra la libertà di critica e determinati comportamenti che poi configurano anche delle belle categorie di reati. Perché accusare qualcuno di simulare un reato è un reato, è precisamente il reato di calunnia. Diffamare un giornalista è un reato, affermare che il Presidente del Consiglio meriterebbe il 41 bis è un reato, è una forma di diffamazione, è una forma di ingiuria. Allora, se noi riusciamo a mettere dei paletti precisi e a rendere più civile il dialogo politico, possiamo criticare i comportamenti politici, ma non possiamo gettare palate di fango su un individuo che non ha sentenze passate in cosa giudicata e affermare che è un ladro, che è un mafioso, che Belpietro ha simulato il reato, quindi ha posto in essere tracce di un delitto, perché fino a prova del contrario
ho capito,
per tentativo di omicidio.
Ho capito. Bene, grazie. Yolanda da Milano, buonasera.
Sì, pronto, buonasera. Dunque io volevo intervenire su un paio di punti.
Yolanda, lei però ha la radio col volume alto.
Non riesco a sentire moltissimo.
Ho capito, però noi sentiamo un ritorno, non si può fare.
Questo. La solita battuta, per esempio, cominciamo dalla più semplice, dalla più amena. Berlusconi che si autoproclama unto dal Signore. Io ricordo benissimo quella puntata del Costanzo Show.
Sì, però Yolanda, è una roba vecchia.
Detto, esattamente. Non sono l'unto del Signore. L'indomani è apparso un titolo che diceva esattamente il contrario ed è quello che ancora oggi si tira in ballo. Chiusa questa precisazione. L'altro problema era, ben venga che sia Romani, che sia chiunque altro, una persona che comunque ha avuto un minimo di esperienza lavorativa, manageriale o qual essa sia, perché so il politico che vive solo di politica, che non ha competenze, ma alla fine che garanzia mi dà? Facciamo i nomi, un D'Alema. Che cosa ha fatto nella sua
però,
vita?
Però Yolanda, mi scusi, politica. Questa qua è una vecchia polemica.
Sì, è una vecchia
polemica, però, quella sulla politica di professione e
sì,
chi viene invece da un altro mondo.
È vero che è meglio che ci siano persone con competenze anche specifiche.
Sì, però Yolanda, il punto secondo me non è quello. Chi ha fatto esperienze di un certo tipo nel passato, chi invece ha fatto solo il politico. Bisogna vedere che idee si hanno, che volontà si hanno poi di applicarle, di portarle avanti, con quale determinazione, eccetera. E queste possono essere qualità che sono proprie sia di chi ha fatto per tanti anni politica, sia di chi viene dal mondo dell'impresa o comunque dal mondo del lavoro. Francesco da Udine, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Devo dire, volevo fare una notazione, poc'anzi ho sentito dire un'affermazione che mi ha un po' fatto saltare sulla sedia, cioè ha detto a me non frega nulla che non ci sia il ministro dello sviluppo economico. Ora in una compagine governativa che vede un ministro per la semplificazione, credo che sia un unicum, non so se nel mondo ma sicuramente in Europa.
Sono d'accordo con lei.
Un ministro per le riforme che ha la principale funzione di, come dire, offrire una serie di insulti a una parte della nazione che peraltro lo stipendia nella sua interezza. E viceversa vede mancare un ministro della sanità per la prima volta nella storia repubblicana.
Vabbè, quello è un altro discorso, Francesco.
No, non è un discorso secondario.
Sulla sanità, non mi sembra che...
Fa parte delle priorità, visto che le regioni
sì.
hanno la,
Francesco,
il principale capitolo di
appunto,
spesa.
Appunto,
finire, Cruciani, sì, per cortesia, poi farà le sue obiezioni. Devo dire che questa affermazione un po' mi ha sconcertato. E in seconda istanza, perché la congiuntura economica mi pare non delle più floride, sì. Conseguentemente avere un piano di espansione o quantomeno di ripresa economica, e visto che lei parla dalla radio della Confindustria, non mi pareva esattamente di secondo ordine. Aggiungo una cosa, lei dice ma forse sì, Romani è stato manager di Publitalia. Allora le cose a mio vedere, poi penso che abbia tutto il diritto anche...
Ma abbiamo chiarita questa cosa, Francesco, non è stato manager di Publitalia, appunto. Ma che c'entra terminare o non terminare? Non è che qui si fanno interventi che terminano. Ho detto semplicemente, c'era un dubbio perché non ricordavamo il curriculum. Non ricordavamo il curriculum.
Per una seconda di questo.
Non ricordavamo il curriculum di Romani. E allora ci siamo chiesti, è stato o no manager di Publitalia? Siamo andati a controllare, non è stato manager di Publitalia.
Ma non è, a me non interessa
questo. Ora qual è il punto?
Volevo finire, sarei
finisca, prego,
se l'avesse consentito.
Prego, dica.
Non mi sembra di secondo ordine neanche questo dato qua, laddove, come penso...
Cosa non è di secondo ordine?
La tua professione, Romani si vede attualmente opposto alla Commissione Europea per quanto riguarda una faccenda, certo non secondaria, quale il digitale terrestre, che è una partita fondamentale per tutta l'informazione e complessivamente la comunicazione in Italia, e che vede l'Italia in questo momento ai margini di una procedura di infrazione.
Sì.
Ora, questi sono elementi che secondo me lei dovrebbe fornire, se non altro per un'ulteriore...
Guardi,
questione.
Francesco, la nomina è stata fatta questa sera. Per quello che riguarda il ministro lo stesso ministro dello sviluppo economico, le dico che l'economia italiana non si modifica perché è mancato per 5 mesi il ministro dello sviluppo economico. Per cui, insomma, io poi sono sempre dell'idea che bisogna diminuire il numero di ministri. E dunque, se anche le funzioni del Ministero dello Sviluppo Economico fossero state ritagliate in tutti gli altri ministeri, non ci avrei visto niente di così drammatico. In fondo, io penso, e con questo concludo, che ci voglia una persona che guida l'economia in Italia, non 2, 3, 4, 5, 6, 7 a seconda dei ministeri, come era una volta quando c'era il ministro del bilancio, il ministro delle finanze, il ministro di Pincopallo, eccetera. Francesco, ci siamo?
Una previsione sul rapporto PIL-deficit, forse ce ne vorrà un altro per dargli una mano.
Non lo so, può darsi, Francesco. Adesso non mi pare che di questi problemi si occupi il ministro dello sviluppo economico, si occupi il ministro dell'economia. Per me ce ne vuole solo uno, non 3-4, insomma, con ministeri. Non dico che non sia importante il ministro dello sviluppo economico, non dico che le sorti dell'Italia cambiano perché per il fatto che per 5 mesi non si è avuto il ministro dello sviluppo economico. Ci sentiamo domani alle 18:30, ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.